Recording is on.
C'è il consigliere Nazareni che sta arrivando, mi ha comunicato che è arrivato quasi in sede.
Che è arrivato?
Sta arrivando lì in sede da voi Marco Nazareni.
Come?
C'ha l'audio basso Andrea, si sente
fuori. Ah, c'ha pure l'audio Andrea.
Dicevo, arriva il consigliere Marco Nazareni in sede lì da voi.
Chi deve aspettare? Ah, no, no. Vabbè, dai, passiamo l'appello, tanto il numero legale c'è, dopo va bene. Allora, come, scusate? Sì. Bacoccoli presente, Chiappini, Cozzali, Anastasia assente, Tessitore assente, Caneschi, Bordichini.
Presente.
Ligi, Agostinelli.
Presente.
Nazareni. Castagnoli.
Presente.
Boccacci assente. Petrosi assente. Allora, passiamo all'ordine del giorno. Relazionerà per il bilancio dall'1, le delibere sono dall'1 al 5. Relazionerà l'assessore Mencarelli, grazie.
Sindaco, scusa, ma ci vorrebbe dire che abbiamo raggruppato la discussione dall'1 al 5, poi votiamo separatamente, oppure ne illustra una per volta?
Sì, 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 sì.
Quindi ne illustra una per volta?
No, raggruppa.
Ah, quindi raggruppiamo se tutti sono d'accordo.
Siamo okay. D'accordo per raggrupparle?
Sì, sì.
Va bene, va tutti okay. D'accordo. Adesso vai, 2 a 5, va bene?
E va bene, grazie.
Una votazione, una per uno.
Sì, esatto.
Va bene?
Chi c'è? Vabbè, tanto se tre...
Sì.
Entra il consigliere Nazareni. No, iniziamo adesso.
Entra il consigliere Nazareni Marco, qui in presenza. Grazie consigliere Nazareni.
Allora, buonasera a tutti. Siamo nell'ultima sessione di bilancio dell'anno. E provvederemo ad approvare gli atti fondamentali della programmazione 2026-2028 con tutti gli atti conseguenti e al momento ecco, trattiamo i punti dall'1 al 5 in modo unitario, quindi leggiamo gli oggetti. Proposta numero 1, aree fabbricati da destinare alla residenza e alle attività terziarie, determinazione anno 2026. Addizionale comunale IRPEF anno 26, conferma aliquote e variazione soglia di esenzione. Aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026, conferma. Documento unico di programmazione semplificato, approvazione 2026-2028. E bilancio di previsione 2026-2028, approvazione. Allora, per quanto concerne le aree fabbricate da destinare alla residenza e all'attività terziaria non ci sono novità, quindi rimane la situazione dell'anno precedente. Stessa cosa sulle tariffe, addizionale comunale all'IRPEF e aliquote detrazioni IMU, non ci sono novità di aliquote, sono confermate in toto. C'è in più l'aumento della variazione della soglia di esenzione dell'addizionale comunale, che passa da 11.000 a 12.000 euro. Quindi ecco, vorrei mettere in evidenza il fatto che in questa amministrazione in 5 anni la soglia di esenzione è stata portata dagli 8.000 iniziali ai 12.000 attuali, in vari anni. Oh, per quanto riguarda bilancio di previsione, volevo fare una panoramica, visto che l'argomento è un po' complesso, abbiamo preparato delle slide illustrative, poi se ci sono delle domande siamo a disposizione. Allora, innanzitutto precisiamo che è un bilancio approvato a legislazione vigente, non abbiamo ancora la legge di bilancio e quindi abbiamo provveduto ad approvare con legislazione vigente, ma comunque non ci dovrebbero essere novità particolari che ci interessano in maniera rilevante la contabilità degli enti locali. Quindi non andiamo in bilancio provvisorio, saremo dal 1 gennaio operativi in gestione ordinaria. Questo è, diciamo, il riepilogo del bilancio. Come potete vedere, ci sono elencate le tipologie di entrate e di spesa. Per quanto riguarda le entrate tributarie, 2.754, trasferimenti correnti 389.000, entrate extratributarie 911, entrate in controcapitale per i trasferimenti per investimenti 3.864. Non si prevedono accensioni di prestiti. In più utilizziamo una piccola parte di avanzo, vincolato tra l'altro, e possiamo contare su 416.000 euro di entrate degli anni precedenti che vanno a finanziare spese esigibili nel 26. Per ciò che concerne le uscite, la spesa corrente sfiora i 4 milioni, 3 milioni 998, spese in conto capitale, cioè investimenti, 4 milioni 172. La spesa per il rimborso delle quote capitali dei mutui che abbiamo in essere vale 177.000. Per una chiusura, escluso le partite di giro e le anticipazioni, un bilancio pari a 8.348.000. Qui in particolare viene dimostrato l'equilibrio di bilancio di parte corrente. Sapete che le spese correnti e le spese per il rimborso prestiti devono essere coperti integralmente da entrate correnti, non si può attingere a entrate in conto investimenti, se non in casi particolari. In questo caso vediamo che sulle poste positive per il finanziamento delle spese correnti e del rimborso prestiti possiamo contare sui 12.000 euro di avanzo, 84.000 euro di entrate di anni precedenti che generano fondo vincolato e 4.055.000 euro delle entrate correnti propriamente dette, titolo primo, secondo e terzo. Inoltre utilizziamo per chiudere il bilancio di parte corrente 58.000 euro di entrate di investimento che in deroga possono essere utilizzate, di cui 18.000 per estinzione anticipata prestiti. Questo poi lo vedremo in dettaglio. Quindi questa somma algebrica dà un importo di 4.210.000 che serviranno a coprire la spesa corrente per 3.998.000, poi alcune entrate di parte corrente saranno destinate a spese di investimento per specifiche disposizioni di legge e quindi andranno a finanziare 34.000 euro di spese di investimento. Inoltre andremo a finanziare con questi 4.210.000 il rimborso dei prestiti, che è 177.000 euro. Quindi l'equilibrio di parte corrente viene rispettato integralmente. Qui c'è una specifica delle eccezioni, delle deroghe. Vedete qui abbiamo entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale per 34.000 euro, questo è permesso dalla normativa, mentre la deroga è prevista per la parte successiva, cioè i proventi da non riurbanizzazione che adesso con la nuova normativa possono essere destinati a parte corrente ma solo per manutenzioni del patrimonio comunale. Quindi noi ci abbiamo abbiamo inserito nell'equilibrio di bilancio di parte corrente tutti i proventi da permessi a costruire previsti nel bilancio. Poi ci sono 10% delle entrate da alienazione da beni immobili che devono essere destinate obbligatoriamente all'estinzione anticipata di prestiti per 18.000 euro. Queste sono, diciamo, le eccezioni rispetto all'equilibrio generale. L'avanzo presunto, adesso qui abbiamo fatto un calcolo molto approssimativo previsto dalla normativa, ma la parte vincolata dell'avanzo dovrebbe attestarsi su 205.000 euro, ma preso col beneficio dell'inventario perché ancora dobbiamo fare il preconsuntivo. In ogni caso noi andiamo adesso a applicare solo 12.000 euro che sono avanzi vincolati per legge, non possono essere destinati ad altro che a quello in cui le destiniamo, in particolar modo 7.220 vanno ridate al Ministero per risorse fondo funzioni enti locali Covid-19 in surplus e 5.000 euro il Consiglio Comunale nella seduta precedente ha vincolato formalmente l'avanzo derivante da economie PNRR digitale destinate a copertura del canone cloud 26. Questo vincolo ci permette di applicare già da oggi l'avanzo anziché aspettare il consuntivo e quindi possiamo dar corso a questa spesa. La spesa corrente, come vedete, le previsioni 2025, 3.524, questa è la previsione definitiva. Questa previsione considera anche le spese che provengono da anni precedenti che sono scorse al 2025 per motivi di esigibilità, quindi è un dato che comprende anche una quota, tra virgolette, straordinaria di circa 250.000 euro. Nel contempo dobbiamo considerare che dal 2026 entrerà a far parte del bilancio la spesa per gli asili nido, che solo nel 26 è solo una piccola parte, in quanto prevediamo di far partire il servizio dal mese di ottobre e poi a regime impegnerà il bilancio per l'intero anno. Quindi abbiamo previsto una spesa di circa 62.000 euro iniziale per il 2026, per i primi tre mesi, e poi circa 238.000 euro per gli anni successivi. Al momento coperto tutto da entrate delle rette e da fondi statali vincolati per tale finalità, fondo equità servizi asili nido. Diciamo in una percentuale più o meno del 50% per ciascuna tipologia. Questa torta potete vedere le tipologie di spese correnti che andiamo a finanziare con l'entrata. L'entrata corrente, le fette diciamo esplose corrispondono alle spese quelle un pochino più rigide, vedete il personale porta via il 22% del bilancio, il rimborso prestiti quasi il 4% e il fondo crediti dubbi esigibilità oltre il 12%, quindi quasi il 30% del bilancio è praticamente rigido e difficilmente comprimibile. Quasi il 40%, diciamo, è rigido. In particolare, mi piaceva fare un focus sull'accantonamento del fondo crediti. Questo è quanto a inizio anno abbiamo accantonato per questa posta. Vedete che sta scendendo leggermente il fondo crediti, nonostante le entrate a cui si riferisce non calano, anzi aumentano leggermente. Quindi passiamo da un fondo crediti che abbiamo abbiamo accantonato nel 25 pari al 30% delle entrate soggette a fondo, quest'anno 28,95, quindi vuol dire che stiamo migliorando gli incassi dei servizi, insomma, e delle imposte. Considerate che nel 2022 eravamo al 38%, quindi siamo arrivati a un risultato molto più buono, sì. Questa invece è la situazione del rimborso prestiti per i mutui contratti. Anche qui vedete che qui magari non c'è il totale, ma mi sembra che io l'avevo fatto. Sì. Vabbè. Allora, come potete vedere, al 31 gennaio 23 l'asticella più alta era, cioè, impegnavamo il bilancio per il rimborso prestiti per 321.000 euro, di cui 199 di quota capitale e 122.000 euro di interessi. Nel 2026, grazie anche al fatto che non abbiamo più preso mutui, questa somma è notevolmente ridimensionata e è arrivata a 265, di cui 159 quota capitale e 106 quota interessi, per una riduzione in 3 anni di circa il 18% rispetto, ecco, al 2023. Anche l'indebitamento, come vedete qui, potete vedere che la colonnina rossa dei nuovi mutui non c'è più da 5 anni e non ci sarà, presumiamo, neanche nel sesto, che è questo l'anno di bilancio che stiamo trattando. Quindi questo produce un risparmio, una riduzione del debito che da 3.652.000, che è stato l'anno più, diciamo, alto degli ultimi tempi, portiamo il debito a 2.568.000, quindi con una riduzione di ben il 30% del 2020. Quindi 3.652.000 nel 2020, in 6 anni lo riduciamo del 30%. Spesa di personale, qui praticamente non ci sono grosse novità, ci sono solo novità per quanto riguarda le spese dei rinnovi contrattuali. Questa invece è l'evoluzione delle entrate correnti, ma vedete che al di là della composizione, che varia un pochino, ma sostanzialmente siamo sempre intorno ai 4 milioni di euro. Naturalmente, ecco, faccio un inciso, questo bilancio non prevede ancora le novità rispetto alla Tari, perché la Tari deve attendere il piano finanziario che scade al 30 di aprile e forse ci sarà anche una proroga, e quindi il bilancio, questo che proponiamo, propone i dati dell'anno scorso per quanto riguarda la Tari, dati invariati, poi dovremmo tornare in consiglio per il piano finanziario. Come questo, come vi dicevo, le aliquote sono tutte confermate, con l'incremento della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF da 11 a 12 mila euro. Qui è l'evoluzione dell'entrata dell'IMU. Sostanzialmente non ci sono grosse novità. La colonna di mezzo è quella un pochino più ondivaga, perché sono i recuperi, quindi un anno si fa, non è andato costante, ma comunque risentono fortemente del fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto queste poste sono scarsamente incassabili. Quindi, come vedete, Su un totale di circa 1 milione e 35 mila euro dobbiamo accantonare 207 mila euro, gran parte dovute ai 310 dei recuperi, perché i 725 del gettito ordinario sono, diciamo, in gran parte incassabili. Oh, questo invece è la slide che mette in evidenza gli investimenti previsti nel piano delle opere pubbliche. I primi quattro sono interventi praticamente già finanziati, per i quali abbiamo già ottenuto il contributo. Quindi parliamo degli oculi cimiteriali Confraternita, Civico Cimitero, Frazione Casa Castalda, lavori di ristrutturazione Sisma 2016, 295 mila euro. Poi fondi Porfes 21-27, adeguamento sismico e funzionale della palestra scolastica capoluogo a servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado. Questo è, scusate, ma c'ho, ecco, l'intervento è pari a 890 mila euro, di cui 580 mila euro contributo e 309.655 avanzo di amministrazione già applicato al bilancio 25 e che verrà portato a fondo pluriennale vincolato nel 2026. Poi abbiamo l'intervento dell'Ippovia della Via di Francesco, finanziato col FUNT, Fondo Unico Nazionale per il Turismo, programmazione 2022 per 793 mila euro. E poi abbiamo recupero e riqualificazione Piazza Italia, piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni vuoti pieni. Qui 1.401.000 euro, ma di cui 700.000 andranno a favore del comune di Sigillo. Noi siamo capofila, quindi dobbiamo, come ente stazione appaltante, dobbiamo inserire tutta l'opera nel nostro piano delle opere. Invece altri interventi previsti ma in attesa di finanziamento dobbiamo sistemare, mettere in sicurezza la strada comunale di Giomici per una frana, qui richiederemo un contributo regionale, aree interne nord-est, con i fondi d'area interne nord-est intendiamo rigenerare l'edificio ex ECA e contestuale riqualificazione dell'area prospiciente, Piazza Diaz, per 225.000, con gli stessi fondi si intende riqualificare e innovare la via di Francesco per 200.130, e inoltre, che non appare in questa slide perché non è prevista nell'elenco annuale in quanto importo sotto soia, ma ecco, vorrei comunque citarlo, il potenziamento delle aree servizi di frazione Casa Castalda, la zona della protezione civile, per 117 mila euro. Anche questo è un intervento finanziabile con i fondi aree interne, che però ancora non sono stati ufficializzati. Proventi da permessi a costruire, rimaniamo con la stessa previsione dell'anno precedente, 40.000 euro, di cui 10.000 euro da sanzioni, e li utilizziamo tutti per la manutenzione ordinaria del patrimonio, delle opere di urbanizzazione. Codice della strada, stimiamo per quanto riguarda l'articolo 208, cioè le sanzioni extra autovelox, 75.000 euro, di cui fondo crediti 22.000 euro, il 50% del netto va obbligatoriamente a finanziare spese previste dal codice della strada. In particolare, noi anziché 27.000 ne destiniamo 33.000, quindi sopra il 50%, in particolare 20.000 euro per la segnaletica, 11.000 euro per l'acquisto attrezzature e automezzi e 2.000 euro per la previdenza del corpo polizia locale. Queste sono tutte spese previste dal codice della strada, i relativi commi e lettere sono indicati. Per quanto riguarda invece l'autovelox, prevediamo 300.000 euro, di cui tra devoluzioni dell'ente proprietario e fondo credito di esigibilità netto sono da impiegare per il codice della strada 211. A differenza del 208, l'articolo 142 prevede l'integrale utilizzo per le finalità del codice della strada, mentre il 208 prevede solo il 50%. Noi di 211 qui addirittura ne spendiamo più per queste finalità, quindi una parte sarà finanziata dal bilancio comunale. In particolare andremo a sistemare, realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali per 115.000 euro e potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale per 121.000. E qui il grosso è la spesa per il servizio di accertamento delle multe, la gran parte, insomma. Rispetto ai tempi di pagamento, qui è bene sottolineare il fatto che anche quest'anno il Comune di Valfabbrica rispetta mediamente i tempi di pagamento. Diciamo che sostanzialmente in media paghiamo 3 giorni prima dei 30 giorni canonici. Pertanto, e non solo, per quanto concerne il debito scaduto al 31-12, qui c'è un errore, qui 25 naturalmente, qui, stimando un importo ricevuto di circa 3.100.000, siamo sostanzialmente molto al di sotto del 5% obbligatorio per legge, quindi possiamo tranquillamente approvare il bilancio senza accantonare il fondo garanzia debiti commerciali previsto dalla normativa per gli enti che non sono adempienti alle tempistiche dei pagamenti. Considerate che questo accantonamento in casi più gravi può arrivare anche fino a 150.000 euro per il caso per un bilancio come il nostro. 5%, sì, sui 3.100.000, cioè 50. Per concludere, ecco, al bilancio sono allegati i parametri di deficit strutturale, è un dato che già abbiamo visto in sede di consuntivo 2024, ancora i dati 25 non sono pronti. In ogni caso, ecco, questo è un dato che va legato obbligatoriamente al bilancio, le ripresentiamo anche se l'avete già visti, vedete che siamo, gli indici sono tutti abbondantemente all'interno della fascia di condizioni di deficitarietà, quindi testimoniano. Sì, questo è minore di 22, va bene. Cioè, se c'hai il 20% sei deficitario, noi abbiamo il 72, quindi sì, va bene. Ecco, questa è la presentazione. Concludo e se ci sono delle domande rimango a disposizione.
Grazie Assessore dell'illustrazione di questi anni e dell'attuale bilancio e del bilancio futuro. Penso che quando siamo entrati nel 2020 la situazione non era questa. E sinceramente no, ero abbastanza preoccupato quando sono diventato sindaco perché conoscevo molto bene sul discorso del bilancio, delle risorse, tutto quanto, e grazie a tutti gli uffici abbiamo fatto veramente dei miracoli per mettere a posto questo bilancio. Ringrazio fin da adesso tutti gli uffici, l'assessore che ha lavorato attentamente, costantemente con l'area finanziaria e abbiamo avuto questi risultati. Adesso c'è qualcuno a dire qualcosa, se no passiamo alla votazione delle 5 delibere una per una. Grazie. Va bene. Passiamo alla delibera numero 1. Aree fabbricati da destinare alla residenza, alle attività terziarie, determinazioni anno 2026. Bacoccoli approva. Chiappini, Cozzari, Caneschi, Bordichini,
approvo.
Ligi, Agostinelli,
approvo.
Nazareni, Castagnoli,
astenuto.
Votiamo l'esecutività della delibera. Bacoccoli approva l'esecutività. Chiappini, Cozzari, Caneschi, Bordichini,
approvo.
Ligi, Agostinelli, Nazareni, Castagnoli,
astenuto.
Passiamo alla delibera numero 2. Addizionale comunale IRPEF anno 2026. Conferma aliquote e variazione soglia di esenzione. Bacoccoli approva. Chiappini, Cozzari, Caneschi, Bordichini,
approvo.
Ligi, Agostinelli,
approvo.
Nazareni, Castagnoli,
astenuto.
Votiamo l'esecutività. Bacoccoli approva. Chiappini, Cozzari, Caneschi, Bordichini,
approvo.
Ligi, Agostinelli,
approvo.
Nazareni, Castagnoli,
astenuto.
Votiamo, passiamo alla delibera numero 3. Aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026. Bacoccoli approva. Chiappini, Cozzari, Caneschi, Bordichini,
approvo.
Ligi, Agostinelli,
approvo.
Nazareni, Castagnoli,
astenuto.
Esecutività della delibera. Bacoccoli approva. Chiappini, Cozzari, Caneschi, Bordichini,
approvo.
Ligi, Agostinelli,
approvo.
Nazareni, Castagnoli,
astenuto.
Passiamo alla delibera numero 4, documento unico di programmazione semplificato DUP. Bacoccoli approva. Chiappini, Cozzari, Caneschi, Bordichini,
approvo.
Ligi, Agostinelli,
approvo.
Nazareni, Castagnoli,
astenuto.
L'esecutività. Bacoccoli approva. Chiappini, Cozzari, Caneschi, Bordichini,
approvo.
Ligi, Agostinelli,
approvo.
Nazareni, Castagnoli,
astenuto.
Passiamo alla delibera numero 5, il bilancio di previsione 2026-2028, all'approvazione. Bacoccoli approva. Chiappini, Cozzari, Caneschi, Bordichini,
approvo.
Ligi, Agostinelli,
approvo.
Nazareni, Castagnoli,
astenuto.
Passiamo all'esecutività. Bacoccoli approva. Chiappini, Cozzari, Anastasi, scusate Anastasi assente, Caneschi, Bordichini,
approvo.
Ligi, Agostinelli,
approvo.
Nazareni, Castagnoli,
astenuto.
Va bene. Passiamo alla proposta numero 6, partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valfabbrica, relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione 2024 e revisione annuale 2025, articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, relazione l'assessore Mencarelli, grazie.
Sì. Allora, anche qui siamo di fronte a una proposta con cadenza annuale. Il testo unico delle società partecipate ha previsto che annualmente le amministrazioni pubbliche sono tenute a effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute e verificare se non siano riconducibili a alcune delle categorie ammesse e che non soddisfino i requisiti di legge per le quali è stata prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione. Quindi qui ogni anno praticamente il Comune deve verificare che ci siano i presupposti per mantenere le partecipazioni societarie. Intanto vi dico di cosa parliamo. Noi abbiamo partecipazioni in 4 società. Sinergia S.p.A. che abbiamo lo 0,23% ma è in liquidazione. Umbra Acque S.p.A. abbiamo lo 0,588 con un patrimonio netto alla data del 31/12/24 di 417.841 euro. Poi abbiamo una partecipazione cosiddetta polvere della società Punto Zero, società cooperativa responsabilità limitata, abbiamo meno dello 0,001%, praticamente abbiamo solo 2,13 euro di partecipazione. E poi abbiamo invece una partecipazione consistente in Conap, 0,97%, per un valore patrimonio netto 138.307. Queste partecipazioni sono state analizzate, nulla cambia rispetto alla situazione del 2024, quindi per quanto concerne Punto Zero e Umbra Acque non ci sono particolari novità, quindi manteniamo tranquillamente. Per ciò che concerne Conap ci sono le criticità che avevamo già riscontrato l'anno precedente, ma rimangono anche le criticità per poterle alienare queste partecipazioni. Praticamente questa società ha degli indici di criticità, non rispetta propriamente tutti i parametri previsti dall'articolo 20,2, in particolar modo la lettera B e D, ma crea ancor più problema l'operazione di liquidazione, in quanto ci sono da sostenere ingenti costi fiscali che renderebbero molto più onerosa la dismissione rispetto al mantenimento, in quanto ancorché il Comune di Perugia, no, o meglio Conap in prima persona ha richiesto all'Agenzia delle Entrate, ha proposto un interpello per poter usufruire di un'applicazione di un regime fiscale favorevole per le plusvalenze eventuali dovute all'alienazione, alla dismissione, alla liquidazione delle quote. L'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di beneficiare di regime fiscale agevolativo in quanto non previsto. Pertanto, come vi dicevo, una liquidazione di queste azioni comporterebbe un costo molto superiore all'effettivo beneficio che potrebbe trarne il Comune dall'alienazione. Quindi al momento siamo un pochino alla finestra, attendiamo anche che il socio di maggioranza, cioè il Comune di Perugia, faccia un'azione, diciamo, anche magari unitaria con gli altri comuni. Vorrei riportare quanto ha riportato nella sua relazione l'amministratore unico, in data 28 marzo, riporta che si è deciso di procedere con una nuova valutazione civilistico-fiscale dei cespiti di proprietà di Conap, aggiornata rispetto a quella effettuata nel 2012 in ottica regolatoria. L'obiettivo è duplice: da un lato fornire una base tecnica per la valutazione di eventuali plusvalenze e dei conseguenti effetti fiscali in caso di assegnazione dei beni ai comuni soci, dall'altro predisporre una documentazione aggiornata attendibile per l'interlocuzione con ARERA. Tale attività di due diligence verrà formalmente richiesta dal Comune di Perugia ad Auri, la quale provvederà a incaricare soggetti specializzati facendosi carico anche dei relativi costi. La due diligence permetterà inoltre di individuare i cespiti non più funzionali per i quali si potranno intraprendere valutazioni, inclusa l'eventuale dismissione. Questo è quanto. Conap praticamente si occupa, è una scatola un pochino vuota, nel senso che non ha dipendenti, e è proprietaria delle reti dell'acquedotto, le reti sovracomunali, diciamo.
Possono coincidere con il soggetto gestore.
E quindi ha solo la proprietà delle reti. E questo è.
Quante quote c'ha Perugia?
Allora, per quanto concerne Conap, sì, ce l'ho davanti. Allora, il Comune di Perugia è socio maggioritario, 52%, quindi poi sono tutti soci, sono tutti comuni. Perugia il 52,7, Assisi l'8,59, Corciano il 6,36, Bastia 4,10, poi via via tutti gli altri.
A scendere.
A scendere, sì. Città di Castello no. No. Assisi, i più grandi sono Perugia, Assisi, Corciano, Bastia, Umberti, De Masciano, Gubbio, Magione, Deruta, Torgiano, Todi, Passignano, Castiglione. Questi sopra l'1%. Quindi al momento, ecco, siamo un pochino in stand-by, non mettiamo in atto formalmente alcuna attività, però ecco, stiamo dietro al Comune di Perugia per cercare di risolvere la situazione. Mentre l'altra società che invece abbiamo praticamente preso atto in quanto a liquidazione, quindi Sinergia e liquidazione, quindi rimane la situazione di liquidazione, ancora si trascina questa liquidazione, adesso vi dico anche i motivi. Il verbale dell'assemblea dei soci relativo all'approvazione del bilancio 24 riporta che praticamente c'è un, ve la faccio breve, cioè, risulta un credito presso la società Sinergetica SRL per 302.000 euro oltre interessi e spese. Sono state avviate le procedure esecutive nei confronti della società debitrice. La società in data 24 gennaio 25 ha opposto il decreto ingiuntivo. Sinergia esperiti necessario è certamente avviato il pignoramento nei confronti di ADER e dell'istituto di credito presso il quale la debitrice ne ha il rapporto di conto corrente. In data 14 febbraio ADER ha reso dichiarazione di terzo negativa, smentendo quanto asserito da Sinergetica nell'opposizione al decreto ingiuntivo, mentre l'istituto di credito non ha ancora inviato alcuna dichiarazione. Il Tribunale di Roma ha fissato udienza per la procedura esecutiva in data 13 novembre. E basta, ecco. Sinergia si occupava di gestione del metano, distribuzione del metano e dell'acqua, anche, mi sa? No, solo del metano, energia rinnovabile. Dell'acqua non penso. Qui magari non c'ho la scheda, ma ecco. Offriva servizi di progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, servizi di consulenza, fornitura di servizi integrati, prestazione di servizi e lavoro nel settore energetico e tutte le attività finalizzate all'ottenimento e alla gestione dei titoli di efficienza energetica.
parte dei comuni.
Beh, qui no, non, in parte, c'è una grossa quota privata. Beh, diciamo che la maggioranza è pubblica, perché gli unici azionisti privati sono Acea e Gesenu, che non arrivano al 50%. Acea c'è il 42,08 e Gesenu il 7,58. Beh, naturalmente comunque hanno un'influenza determinante sulla compagine societaria, quanto i comuni hanno comunque partecipazioni abbastanza limitate singolarmente, quindi...
Questa è liquidazione dal 2014, c'è questo credito che non riescono...
Sì, praticamente con questo credito chiuderebbero la liquidazione, purtroppo non riescono a chiudere questa partita. E quindi, va bene, comunque noi prendiamo atto la razionalizzazione di questa società in corso, in quanto chiaramente liquidazione, chiuso. Non ho altro da aggiungere.
Grazie Assessore, se c'è da dire qualcosa, se no passiamo alla votazione per l'approvazione della delibera. Va bene, Bacoccoli approva, Chiappini. Cozzali?
Approvo.
Caneschi? Bordichini?
Approvo.
Ligi? Agostinelli?
Approvo.
Nazzareni? Castagnoli?
Astenuto.
L'esecutività? Bacoccoli approva, Chiappini? Cozzali?
Approvo.
Caneschi? Bordichini?
Approvo.
Ligi? Agostinelli?
Approvo.
Nazzareni? Castagnoli?
Astenuto.
Va bene, passiamo all'ultima delibera, la numero 7.
Sì, vi volevo salutare, che ecco, io ho finito l'esposizione e volevo formulare a tutti gli auguri di buon anno. Arrivederci.
Grazie Luigi.
Grazie Assessore, e a presto, e buon anno anche a te.
Auguri Luigi.
Allora, delibera numero 7, variante parziale al REC ed annesso programma di fabbricazione, a sensi dell'articolo 32,10 della legge regionale 1/2015, area denominata ex Mulino, approvazione definitiva. Relaziona l'assessore Barbero, grazie.
Buonasera a tutti e ben ritrovati.
Non ti vediamo il viso.
Andiamo da...
Non vediamo la telecamera, ecco, perfetto.
Così mi vedete?
Sì, grazie. Perfetto, così.
Grazie a voi. No, come dicevo prima, usando il doppio schermo, devo abbassare quello più piccolo per utilizzare quello grande. Questa sera andiamo ad approvare la variante parziale del regolamento edilizio inerente l'area dell'ex Mulino, che come ben sappiamo abbiamo adottato a fine agosto e oggi andiamo ad approvarla definitivamente. Rimembro velocemente l'iter, abbiamo adottato alla fine dell'agosto e precisamente con la delibera 14 del Consiglio Comunale del 27 agosto del 2025, per cui faccio presente che questo procedimento ha richiesto solamente 4 mesi temporali per il suo iter, ai sensi della legge 1/2015, che vedeva parte di una zona B di consolidamento e parte di una zona parco pubblico venire riclassificata come area a servizio pubblico a servizi generali. E, questo cosa voleva dire? Che andavamo ad implementare quelle che sono le rotazioni, cioè, o meglio ancora, come meglio definite, gli standard urbanistici dell'attuale programma di fabbricazione. Dopo l'adozione abbiamo pubblicato la variante a norma di legge. Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute nessuna osservazione, cosa che invece ci attendavamo.
Ma sindaco,
Scusate,
sì,
mi
sì.
Sentite? Io c'è l'assessore Barbero non si sente. Cioè, forse sin da questo punto se la illustrerà lei è meglio, perché io non lo sento, non so se voi lo sentite.
Attualmente no,
noi l'abbiamo sentita.
A disabilitare la telecamera, forse.
Camilla? Essa è sparita. Eccola.
Camilla, se può magari spegnere la telecamera, forse a poca linea.
Mi sentite? Parla
adesso un po'. Camilla?
Sì, io vi sento.
E parla un po'.
Voi mi sentite?
Sì.
Ah no, perché mi dà segnale, ecco, ha ripreso il segnale. Vi chiedo scusa, non, di solito non ho mai problemi di linea. Probabilmente faccio degli auguri di ultimo anno.
Seguita allora.
Allora, vi stavo dicendo che non sono pervenute osservazioni e di conseguenza non abbiamo dovuto provvedere a redigere nessuna controdeduzione. Dopo la pubblicazione abbiamo inviato agli enti competenti a emanare pareri in materia urbanistica e in sequenza abbiamo acquisito il parere igienico e sanitario dell'ASL, il parere della commissione edilizia integrata per la parte idraulica, il parere geologico e idrogeologico da parte della regione Umbria, che ci è arrivato parere positivo con la prescrizione di sondare praticamente in fase esecutiva uno strato di 4 metri di terreno. Abbiamo acquisito il parere del servizio urbanistica della regione Umbria, anch'esso favorevole con prescrizione, in quanto come ben recita la legge 1, le varianti pubbliche possono contenere esclusivamente servizi pubblici. Noi su questo avevamo anche fatto una proposta, pensando appunto alla locazione di box privati, di poter anche un domani poter non solo acquisire al patrimonio comunale, ma anche a quello privato. Per cui la prescrizione riguarda sostanzialmente questo aspetto, di conformità alla legge 1. Il parere della provincia di Perugia, ai sensi del PTCP vigente, che ha emesso un parere positivo con prescrizione di dubbia validità, ma qui non mi soffermo, dettando una prescrizione in altezza, cioè contenendo di fatto quello che avevamo già fatto nel nostro progetto, no? La nostra idea progettuale, quello di contenere la vista panoramica verso la collina. E detto questo, questa sera andiamo ad approvare definitivamente.
Sindaco, non si sente?
Sì, sì. Adesso non si sente, che non sentiamo neanche noi.
Quindi io penso che se concludi tu, sindaco.
Sì,
a questo punto,
c'ho qui Mazzoli e Giuseppe anche, che conosce bene la situazione.
Esatto.
Fate intervenire Giuseppe, io vi sento. Ecco, vi ho ripescato.
No, adesso ti sentiamo.
Ecco, no, stavo concludendo dicendo che con questo atto di approvazione chiudiamo l'iter urbanistico secondo gli esami della legge 1 del 2015 regionale e pertanto a tutti gli effetti. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'area diventerà anche nello strumento urbanistico area pubblica, cioè destinata a servizi generali pubblici. Noi abbiamo fatto una specifica che non è vincolante, che deve essere comunque dedicata a servizio, no, dell'intero abitato consolidato, centro storico, l'abitato consolidato, a servizi preferibilmente per la mobilità. Ci sono domande, osservazioni in merito? Devo specificare, volete...
No, stamattina abbiamo fatto la commissione, Marco era presente, Nazareni, ero presente io e Ligi, poi l'ufficio tecnico ci ha illustrato un po' quello che ci ha detto tu e confermano le tue parole, sinceramente. C'è qualcosa da dire? Se no passiamo alla votazione? Niente? Allora passiamo all'approvazione. Ma qualcuno approva?
No, volevo...
Come?
No, prego.
Chiappini? Cozzali?
Approvo.
Caneschi? Bordichini?
Approvo.
Ligi? Agostinelli?
Approvo.
Nazareni? Castagnoli?
Approvo.
Passiamo all'esecutività. Bacoccoli approva. Chiappini? Cozzali?
Approvo.
Caneschi? Bordichini?
Approvo.
Ligi? Agostinelli?
Approvo.
Nazareni? Castagnoli?
Approvo.
Intanto ringrazio l'assessore per l'illustrazione. Abbiamo finito il consiglio comunale. Possibile che potrebbe essere anche l'ultimo, ma non si sa. Auguro a tutti buon anno. Grazie segretario per la presenza, grazie assessore per la presenza. Vi saluto e a presto, buon anno.
Posso, sindaco?
Sì.
No, dato, chiedo scusa che della mancata presenza di persona anche questa mattina, ma avevo purtroppo già, come ben sapeva l'ufficio, programmato delle cose personali non rimandabili. Coglievo l'occasione per dire che anche questo obiettivo è stato raggiunto, per cui ringrazio tutti gli uffici per il sostegno e per l'operatività che hanno dimostrato, e colgo l'occasione per darvi i miei migliori auguri per un 2026 di gioia e serenità. Scusate, ma ci tenevo, dato che in questo clima di feste abbiamo avuto poco modo di vederci, di incontrarci, per mio difetto, mia impossibilità. Per cui auguri di cuore.
Intercambiamo di cuore.
Auguri a tutti.
Auguri a tutti.
Auguri.
Ci vediamo.